direi, se siete d'accordo, sentiamo su Elsa, poi dopo facciamo un primo risposto, oppure continuiamo.
Posso chiedere una cosa piccola?
Sì, penso di sì. Lo so,
sì, ma c'era qualcun altro?
Sì, ma posso fare una...
No, mi sembra che siano stati affrontati molti problemi, anche molto diversi fra loro e tutti molto rilevanti. Se si deve definire, diciamo così, un programma, almeno Pier Giorgio mi aveva scritto qualche cosa in questo senso di approfondimento su tematiche di questo genere, proprio per rompere un po' la definizione fino adesso scontate. Io mi chiedo, continuo a chiedermi da un mucchio di tempo, se esiste effettivamente una teologia della famiglia e della coppia. Il problema me lo trascino da tempo, perché nel lontano 1978, mi pare, ero presso una fondazione israeliana a Gerusalemme, e in quel tempo i dossetiani erano a Gerico, i fratelli, e alla Maison d'Abraham lì a Gerusalemme le sorelle. Ebbi diversi contatti con loro, anche perché c'era un mio amico fra di loro, e riuscii a combinare un incontro fra alcuni intellettuali israeliani che lavoravano alla fondazione dove ero anch'io e Don Giuseppe Dossetti, e poi dopo questi israeliani alla fine non lo vollero fare. Io avevo il compito di fare un po' da traduttore, perché Don Giuseppe non conosceva l'inglese. Arrivai a Maison d'Abraham, dove era lui a ospitare, e lui diceva: oh, finalmente, così ho un pomeriggio libero, Dossetti, e mi disse: portami a Mambre, che è tanto che non vado a Mambre. Vabbè, lo portai a Mambre. Abramo, le letture bibliche che fece in quella sede, le commentò. Ecco. E poi dopo mi disse: ma adesso vorrei andare da delle suore, io non mi ricordo neanche più dove, comunque abbastanza distanti da lì. Ecco, e qui è il punto. A quel punto, facendo il percorso, lui disse: tutto il tempo dopo la mia laurea io l'ho speso lavorando alla Biblioteca Ambrosiana e mi sono occupato del diritto matrimoniale, in sostanza. Ecco. E mi sono accorto che non esiste una teologia del matrimonio, perché in realtà sono le pandette di Giustiniano quelle che derivano tutto. Il matrimonio anche per la Chiesa in realtà è un contratto, nient'altro, che non c'è niente di teologico in questo. Ecco, a questo punto c'è qualcosa di teologico da poter dire oppure no? Perché io è da allora che sto cercando di capire che cosa si può trovare, ma non trovo niente, perché trovo tutti i discorsi molto centrati su aspetti rispettabilissimi, ovviamente, sociologici, psicologici, eccetera, eccetera, ma su questo approfondimento teologico del significato del matrimonio, della sessualità, eccetera, boh. Chiedevo a Padre Matteo in particolare.
Si sia sviluppata una buona teologia del matrimonio, e anzi, secondo me, è proprio a partire da quella che potremmo riconoscere anche che, pur essendo il matrimonio nella sua naturalità, questo accordo, questa promessa reciproca che si fanno un uomo e una donna, sono già in se stessi, in se stessa è manifestazione e presenza del divino, però il carattere sacramentale deriva proprio dal fatto che i due celebranti sono gli sposi, non è il prete, i celebranti del matrimonio, questo sappiamo bene, che con questa loro promessa reciproca lo fanno davanti a una comunità per dire: noi ci impegniamo davanti a voi a essere trasparenza dell'amore di Dio ci ama come un uomo ama la sua donna, come una donna ama il suo uomo, e che quindi vuole essere un amore fedele, vuole essere un amore fecondo, vuole essere un amore gratuito, vuole essere un amore anche, come dire, testimoniato e fatto conoscere. E su questi elementi si è sviluppata, adesso io non conosco la letteratura, però c'è una buona teologia, e secondo me accettare che i cristiani sono quelli che appunto si propongono liberamente, nessuno li costringe a vivere questa loro esperienza, ad entrarsi in questa esperienza con quest'idea di essere presenza e trasparenza dell'amore di Dio, conferisce un valore appunto unico, che non si esomma, che non, come dire, non esclude la naturalità, anzi è proprio nella naturalità della loro esperienza che si manifesta l'amore, così è come di tutti i sacramenti, è nella naturalità del pane che si manifesta la presenza, e nel fatto di condividerlo, dello spezzarlo insieme, come ci insegna la teologia protestante. Che appunto si manifesta questa la presenza del divino. Mi sembra che sia un punto di partenza insieme qualificante e credo terribilmente trascurato, perché no? Se chiedete a me quale sia la percentuale di consapevolezza di questa realtà sacramentale di quanti si sposano in chiesa, io credo che se superiamo le due cifre potremmo essere nostre. Ma di per sé, il non contemplare la natura sacramentale di quello che si va a celebrare, di per sé è causa di nullità, eh? Di per sé. Perché non c'è la consapevolezza che quello che io vado celebrando è un sacramento e non l'ho accettato come tale. Non sto dicendo a quei fedeli che sono agli invitati che ho radunato un po' per forza, un po' per amicizia in chiesa, non sto dicendo loro: io voglio essere davanti a voi segno e testimonianza, anzi realtà della presenza dell'amore di Dio con quelle sue caratteristiche che sono la fedeltà, la fecondità, la gratuità, eccetera. Non c'è questa consapevolezza, mi pare di dire che se appunto ci fosse almeno nel 10% di quelli che si sposano in chiesa, potremmo già essere contenti della nostra pastorale, ma temo che quella percentuale non la raggiungiamo. Ciò non toglie che questa teologia, secondo me, c'è, è sviluppata ed è anche bella, non è molto, molto diffusa, non è molto praticata. Mi pare che anche nei corsi matrimoniali si insisti più sugli aspetti etici che non sugli aspetti teologici. Forse non più.
Mi sentirei di sentire.
Bene, sono
No,
contento.
no,
Sì, non ho una grande
no, no,
esperienza.
mi sentirei proprio di sentire anche gli ultimi sussidi.
Bene.
Nascono proprio da una prospettiva
Sì,
completamente diversa.
solo per forse rilegare le cose, cioè il problema è che forse alla fine dei corsi di formazione che vanno in quella direzione lì, l'accesso al matrimonio religioso non è legato
Ha una consapevolezza
all'effettiva
effettiva,
consapevolezza
questo.
di questo
Ma
carattere
c'è, sì,
qua.
adesso
Cioè, è questo, e alla fine
piuttosto
è
spinoso.
anche questo doppio. Da un lato, ormai abbiamo elaborato tutta questa cosa qui, per cui è quella cosa lì, a quel punto deve essere chiaro, si sposa chi arriva a quella consapevolezza. E invece, comunque, ci interessa sempre beccarli dentro tutti quanti, anche quelli che sono consapevoli.
E hanno fatto anche nello Spirito Santo.
Io
No,
ti direi darei
il
la
problema è che lo
parola solo
Spirito
un
Santo,
pochino.
no, il problema è che lo Spirito Santo non elimina la consapevolezza, deve essere
No,
una.
però.
Questo è tutto un problema anche di ordine pastorale. Adesso è venuto fuori anche un documento rispetto a questa cosa. Adesso,
Ma è
però.
una cosa seria la consapevolezza,
Forse.
come lo Spirito Santo, perché. Vediamo
Soressa,
cosa ne
io no, pongo una domanda a cui non penso si possa rispondere a partire da quanto hai detto tu, Marcello Neri. No, il discorso del tatto interno, ecco, nel senso che a me sembra, come dire, per quel che ho capito, mi sembra ovviamente prezioso, eccetera, eccetera, luogo di grammatica minimale. Ecco, io Capisco di premere un po', ma mi sembra che ci siano le urgenze anche in situazioni, virgolette, più accademiche, adesso non noi, ma penso dove sono state pensate queste cose, perché mi sembra appunto che su questi temi... Cioè, che relazione c'è tra... o che percorso possiamo fare, si può fare, è stato pensato, ed è solo perché non si poteva stare qui due pomeriggi, tra il tatto interno e tutto ciò che viene dopo, che è cultura, ma che è, per dire, per un credente è anche parola, perché ripensando appunto ai discorsi di Gesù che ha fatto saltare, che ha demitizzato, però alla fine riporta alla creazione, dunque sulla quale penso che fosse un'indagine, no? Perché è proprio vero che questa, cioè, la creazione ci dice subito tutte le cose che noi, e ci dice solo quelle cose che noi abbiamo poi tirato giù per il tema della coppia. Però ecco, è questo che mi sembra importante, cioè, se c'è già un percorso, se si può costruire, perché ripeto, prima perché alla fine mi sembra urgente questa cosa, nel senso che io dico in Italia perché non ho esperienze di altri luoghi, però mi sembra che ormai questi discorsi non è più possibile farli così. Abbiamo l'esperienza 10 giorni fa all'interno di questa cattedra etica di genere, dove improvvisamente niente, una studentessa che poi ha riconosciuto, come dire, ho detto questa cosa per dirla, però insomma, rispetto così sul tema della Chiesa, è complicato far capire il popolo di Dio, far capire la connessione, però ha fatto impressione questi rompere immediatamente, comunque all'interno di un percorso accademico, non so, non eravamo in un dibattito, no? Questi rompere immediatamente di una questione assolutamente vera, la questione della gestione dei corpi da parte della Chiesa, ecco. Allora, a me sembra importante, perché appunto come non so quanti appunto lasciamo perdere i non negoziabili, però alla fine forse questa è più la schiumetta italiana dei non negoziabili, però come credente io anche ho questo tema, no? Come credente che appunto non vivo una relazione di coppia, si definisce in un certo modo, ma appunto io non solo ho bisogno di sentire cosa l'altro dice, cosa dico di me, ma vorrei poter dire qualcosa dell'altro, poterlo dire all'interno di questo percorso, non facendo quello che io salto della carità, no? Perché vabbè, sei tu, è ovvio, allora a questo punto salto nella carità. Finisco e concludo. Noi abbiamo avuto in famiglia un signore che per un po' di anni ha fatto il collaboratore, dopo che è stato via è tornato e non era più un collaboratore, una collaboratrice. In quegli anni purtroppo chi percorreva queste strade finiva anche in brutti giri. La domanda summit familiare, lo non sapevamo bene cosa dire, torna sì, perché è stata un'ottima persona, però mi ha fatto impressione perché appunto tutto il dibattito su questo passaggio era Dario è diventata Daria. Bambine, ci state? Sì, Dario è una bravissima persona, ecco, capito? E allora la cosa fu accolta, ecco, al di là delle difficoltà poi della signora che non resse l'emozione di tornare a lavorare da noi, però per dire, no? Cioè, il salto della qualità. Invece penso che appunto è questo, se no mi sento un po' sempre appiattita in questi, dico, non negoziabili, no, ma insomma anche in queste letture che così vere, ma insomma che credo debbano rispondere anche a queste, debbano poter dire. Non credo che questa situazione sia sfuggita al piano di Dio. Del resto la prima comunità cristiana è una situazione simile, no? Ecco, e questo per questo basta.
No, se ci siamo dati come impegno di chiudere attorno alle 18, se volete fare qualche cosa, dai.
No, parto dall'ultima il mio era anche un percorso appunto che cercava, avrebbe detto, siamo qua tutti della stessa parte, ecco, no, nel senso, era anche da quelle che erano un po' le prospettive complessive, se si può trovare appunto un dato e una parola prima che è vuota, è proprio volutamente vuota, per potersi iniziare a parlare al di là di tutti gli schieramenti e tutte le cose. E questo era il tentativo fatto, ritornando a questo dire originario che c'è e che a mio avviso dice anche dice la verità. Ma e dice la verità in una maniera tale che non è buona e chiusa lì. È appunto perché è il primo modo è il modo in cui la verità si affaccia sulla scena delle relazioni in cui entriamo e del mondo che abitiamo. E quindi è una scena in cui si incrociano parole vere, di cui va riconosciuta una sua dignità di verità. Cioè io non per omologare tutto o altro, ma ha un sentire corporeo che dice della sua omosessualità. Se mi immagino un cammino per cui ci possa essere una verità per poter dire quella parola lì, questo è. E non che poi dopo non si possa dire, e che io non possa dire una parola su quello, però anch'io arrivo con una parola che dice la mia verità, e questo è il luogo. Quindi la parola finale non è un minimo comune denominatore di tutti tranquilli, tutti amici, eccetera, ma è la legittimazione di arrivare lì, di poter arrivare in uno spazio che non sia pregiudicato dalle ideologie di adesso, in cui la parola che dice il corpo omosessuale, il corpo che ha fallito una relazione, il corpo che ha scelto di vivere nella libertà di non avere relazioni, ma non per paura o per altro, ma per scelta, ecco, che possano arrivare parole che siano vere, di cui ci sia un motivo, non semplicemente di carità perché sei tu, no, c'è una struttura interna del corpo che legittima quella verità lì. Cioè, se io non la riconosco, sto uccidendo qualcosa dentro me stesso. Quindi è per amore della mia verità che devo dare un peso a quella cosa, prima dei contenuti, perché non perché i contenuti o la cultura o altro, ma perché probabilmente appunto questo fenomeno strano che è il corpo, che poi probabilmente non può essere riducibile né alla pura natura, né alla cultura, né al gioco del loro intreccio. A mio avviso appunto è di un'eccedenza o di una problematicità che non si risolve. Una battuta poi, ma io non ero in causa, ma sulla sovrapposizione dei piani. E credo che oggi sia almeno inevitabile, perché veniamo da una tradizione giuridica, politica, culturale, eccetera, dove i piani su questo tema erano sovrapposti, solo che un tempo andavano da sé. Adesso invece
non è neanche pensabile.
Non era neanche, adesso invece iniziano a solo che non si possono d'incanto slegarli gli uni dagli altri. Basti pensare che in Italia abbiamo ancora un matrimonio, un sacramento che fa la funzione di un atto civile. In questa condizione qua è in Italia, perché è l'unico paese, non perché da altre parti siano meno cattolici o meno, ma perché si è provveduto a una separazione degli ambiti, no? Per cui, e questo un po' aiuta anche in parte cioè, come dire, non si pone il problema, mi sposo prima civilmente o religiosamente, che in Italia si può porre, al di là del vantaggio, ci si sposa prima civilmente, perché quando si decide di sposare, secondo lo Stato, quello è il primo passo. Poi dopo ci si sposa in chiesa, poi ci si sposa in chiesa, ma non ha alcun valore civile quella scelta lì, quindi non ha alcuna no, capisco la sovrapposizione dei piani, ma perché abbiamo una storia secolare dove i piani non era pensabile di scinderli tra di loro. Oggi bisognerebbe lavorare, mi chiedo allora perché se, come diciamo, se abbiamo il sacramento, no? E di questo siamo profondamente convinti, perché diventa un problema così ossessivo la questione civile del matrimonio? Perché?
Cioè, perché è ossessivo?
La difesa che c'è adesso, cioè, le forme di per chi per la rappresentanza istituzionale della Chiesa, di cui comunque ci piace o non ci piace, ci siamo dentro anche noi. Allora, perché a quella rappresentanza diventa così un problema? Perché magari non lo è per lei? Cioè, su questo mostra probabilmente appunto che anche all'interno della comunità ecclesiale si è parlato, cioè si è andato avanti troppo per scontato, non si è lavorato insieme probabilmente, non si è. Adesso la situazione si sta sfuggendo di mano da tutte le parti. Ma volevo solo precisare che non, quella cosa lì del.
Io vengo dalla scuola di teologia morale, quindi sono tendenzialmente un doverista, anche se per la verità la teologia morale mi ha insegnato la libertà più che. E nello stesso tempo sono anche fautore della tesi che prima il piacere e poi il dovere, nel senso che ragionare di queste cose qui è un dovere, ma penso che sia anche qualche cosa di soddisfacente, no? Ma dobbiamo, penso, ragionare di queste cose qui, dobbiamo prenderci, sapere, avere l'intelligenza per distinguere i piani, per scindere alcune connessioni che sono state consolidate nel tempo e che invece probabilmente attanagliano il discorso, e dobbiamo prenderci questa libertà. Adesso qui magari tra di noi, oppure a me, per il mio pregiudizio, veniva più spontaneo insistere sulla libertà che dobbiamo prenderci anche di fronte ad alcune verità considerate acquisite all'interno del discorso ecclesiale, però penso che dobbiamo prenderci anche la libertà rispetto a determinati assiomi che vengono dalla cultura di maggioranza. Dobbiamo saper dire la nostra e voler dire la nostra argomentandola, ragionando, cercando di comprendere le parole di verità che ci vengono da altre esperienze, però saper dire la nostra anche senza essere, come dire, istintivamente succubi di un pensare comune che è maggioritario, per cui non si possono dire certe cose perché vengono considerate immediatamente intolleranti. Ci permettiamo di dare i nostri giudizi, perché la difficoltà, una delle afonie più dolorose è proprio questa impossibilità che noi stessi ci infliggiamo di esprimere dei giudizi, perché forse abbiamo il timore di cadere immediatamente sotto il giudizio di chi ci dice non devi giudicare.
Probabilmente un'altra aspetto, una zona d'ombra che nasce su questo è che non abbiamo, sia per questioni di storia eccetera, non abbiamo quella libertà di, come dire, di partecipare alla costruzione di un dibattito pubblico nella forma di dire questo è il mio ethos, ma non deve diventare la legge di tutti in primo luogo. Che questa distinzione dovrebbe essere chiara. A partire da quella io poi posso avere una parola critica nei confronti di una legge di tutti, però deve essere anche argomentata, deve essere anche argomentata in una maniera che rende accessibile a tutti quell'argomentazione e quelle ragioni, e poi anche accettare il dibattito che entra. Però il ricorso anche della Chiesa come dire, al rinforzo legale di questioni etiche è molto ambivalente, o rischia di diventare ambivalente, perché non separa più quei due cose. Poi dopo, allora diventa difficile prendersi la libertà di un giudizio etico, perché viene, se è mediato per secoli e noi continuiamo a mediarlo, quel giudizio etico deve coincidere con una legalità che vale per tutti. Poi è chiaro che anche gli altri un po' si irrigidiscono, per cui cammino molto a ritroso, a quella sensazione. Questo è anche, rischiamo che entrambe le posizioni si stiano mordendo la coda, discutendo di nulla e mancando il problema.